Prendiamo il Salmo 87-86. Pregheremo come sempre a due cori, lentamente, alternandoci ogni versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Le sue fondamenta sono sui monti santi.
Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Eccoti, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato.
E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo.
Salmo breve, dove però c'era chiuso un po' tutto, parlando della città di Dio, si parla di fatto dell'origine non solo di questa città, ma dell'origine di ogni popolo, dell'origine di ogni persona. Quello che qui si dice è che in questa città di Dio trovano la loro origine tutti i popoli, cioè non solo il popolo di Israele, ma anche gli altri popoli. Quelli che si possono, secondo una certa logica, definire pagani, in realtà qui riconoscono che c'è un'unica sorgente, un'unica origine. Si dirà, là costui è nato. È come se questo salmo ci facesse vedere il rapporto che c'è tra la diversità, l'elenco di questi popoli, Rabe, l'Egitto, Babilonia, Palestina, Tiro, Etiopia, e l'unità, un'unica origine. Significa che da un'unica origine scaturisce la diversità dei popoli. Queste cose stanno assieme. Queste cose indicano com'è possibile la vera comunione. La vera comunione è appunto nella dialettica fra unità e diversità. Ciò che a volte crea tensione, può creare una tensione positiva. In un certo senso c'è una diversità che possiamo giocare nella comunione, non tanto contro chi è diverso da me. Questo è motivo di gioia. Danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. C'è una diversità che ci può portare alla danza, alla gioia e al canto. C'è la possibilità di vivere così le nostre diversità, che poi non sono solamente diversità tra popoli, sono le diversità che abbiamo anche gli uni con gli altri, a partire appunto da chi c'è più vicino. Ecco, il salmista contempla già con occhi di fede questa diversità che diventa condizione di possibilità della comunione. Salmo breve, brano ancora più breve. Marco 9, 38-40.
Brano ancora più breve, ma particolarmente intenso. E prima di leggerlo diamo il contesto. Abbiamo visto la volta scorsa la causa di tutti i mali nelle nostre relazioni. È ciò che ci impedisce di capire la parola del Vangelo, la parola dell'amore. E abbiamo una specie di sordità alla parola del Vangelo, che è quella dell'amore. Perché? Perché noi sentiamo un'altra parola dentro di noi, quella dell'egoismo. E l'egoismo si esprime nel fatto che mi dà fastidio il bene dell'altro, mi fa invidia, fa ombra a me, quindi mi fa male il bene. Quindi cerco di rubarglielo all'altro o di sopprimere l'altro. Quindi tutte le lotte, ecco, che ci sono, è il demone che abbiamo dentro tutti, che ci impedisce di ascoltare la parola, che ci fa figli e fratelli, che ci impedisce di capire l'amore e il senso della vita, è questo egoismo personale. In fondo tutta la vita è una lotta dell'uno contro l'altro per vedere chi prevale sull'altro. Ma questa vita è un inferno. Però oltre il demone personale ne esiste uno collettivo che è anche peggiore. Cioè quando ci si mette, adesso qui vedremo, gli apostoli che tra loro litigavano, adesso si mettono tutti d'accordo per eliminare un altro concorrente esterno. Quindi c'è l'orgoglio collettivo che è peggio, perché uno pensa che sia bene, perché il mio so che sono scemo a esserlo e mi posso convertire. Ma se lo faccio a fin di bene per difendere il noi, sono le varie solidarietà contro, i vari razzismi, le vedremo. Ed è un tema estremamente attuale sia nella Chiesa che nella società, perché le uniche forme di solidarietà e nei partiti e negli stati e nelle chiese è sempre contro gli altri, invece che l'apertura agli altri. E questa è la cosa peggiore ancora, perché è un male molto più ampio del quale nessuno si accorge e ognuno ci partecipa credendo di fare il bene.
Leggiamo il testo.
Marco 9, 38-40. Diceva lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni che non segue noi, e glielo impedivamo perché non seguiva noi. Ma Gesù disse: Non impeditelo. Infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlar male di me. Infatti, chi non è contro di noi è per noi.
Ecco, prima di entrare nel testo, vedete, il problema è uno che non segue noi. Che non segue noi, noi abbiamo visto. Chi non è contro di noi è per noi. 5 volte esce il noi. Il problema è del noi. E allora vediamolo. Che è peggio di quello dell'io.
Lo vediamo il versetto 38, il primo versetto. Diceva lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni, che non segue noi. E glielo impedivamo perché non seguiva noi. Un brano che comincia con uno dei discepoli che si rivolge al maestro, qui è Giovanni. Già questo implica una differenza rispetto al brano che precedeva immediatamente questi versetti. Nel brano precedente Gesù aveva posto loro una domanda, di che cosa discutevano lungo la via, e tacevano, perché discutevano su chi era il più grande. Adesso qualcuno parla, Giovanni parla. Di fatto parla anche a nome degli altri. È come se si sbloccasse un po' quella specie di demone che avevano, ma di fatto ne presenta un altro. Ed è il Giovanni che poco prima era stato testimone con Pietro e Giacomo della trasfigurazione, che era stato testimone anche della risurrezione della figlia di Gairo, e che troveremo ancora in una posizione vicina a Gesù. Ed è lui che si rivolge appunto a Gesù dicendo che quello che hanno visto è quello che hanno fatto. Si vede che è avvenuto qualcosa che Gesù non aveva notato forse, allora lui lo fa presente, quasi a dire come si diceva, ci ha colto in fallo prima perché stavamo discutendo su chi era il più grande, però come gruppo valiamo qualcosa. Come singoli siamo abbastanza scarsi, però come gruppo, come dodici, siamo bravi. E anche il fatto che si rivolgano a Gesù chiamandolo maestro, quasi per mettere in evidenza come sono discepoli, salvo poi vedere che di quel maestro ancora non hanno colto il vero insegnamento.
E tra l'altro è bello che comincia con abbiamo, è la prima volta che esce il noi nel Vangelo, cioè perché è importante il noi è sempre delimitato dagli altri, quindi anche la comunità è necessariamente un noi. Il problema è se questo noi è solidale contro gli altri, è solidale nel nome del noi, porne il noi al centro, oppure se questo noi pone al centro che cosa? Gli altri. Non c'è solo solidarietà contro. Quindi il difetto un po' di tutte le corporazioni, di tutti i partiti, di tutti gli stati, di tutti i razzismi, di tutte le sette, di tutti i movimenti cristiani, anche della Chiesa, è fare la conta. Siamo noi che importanti. Io magari conto niente, ma noi. Siate umili per lavorare per la causa, perché noi poi siamo potenti. E quindi nel nome del noi si escludono gli altri. Il che vuol dire che il bene fatto dagli altri mi dà fastidio, non è bene. Che vuol dire che non mi interessa il bene, ma mi interessa il mio potere. Tutte le dittature nascono sul noi, sia negli stati, sia nei partiti, sia nella Chiesa, sia... Ed è diabolico perché uno non si accorge, perché non è più personale. Uno ha rinunciato al suo orgoglio personale ed è dedito alla causa e a fin di bene... Si fanno le crociate, si fanno le scomuniche, si impediscono, eccetera, prego.
Appunto come il passaggio immediato che avviene tra questi, che hanno appena finito di discutere tra di loro su chi sia il più grande, ma come se non fosse successo niente, però portano questa stessa logica a livello di gruppo. Non mi metto più al centro io come singolo, ma ci mettiamo al centro noi come comunità, come gruppo, appunto come chiesa, come popolo, eccetera. E quello che notiamo è che c'è qualcun altro al di fuori, perché di fatto questa è la prima conseguenza. Se mi chiudo nel gruppo, noterò che qualcuno è fuori, ma perché lo mettiamo fuori, chiudendoci in questo gruppo? E allora vedono che cosa? Che uno, un tale, loro sono 12, questo è anche uno da solo, che nel tuo nome scacciava demoni, scacciava il male. Quello che Gesù dirà, faceva prodigi. Ecco allora quello che vedono. E la cosa che vedono è la cosa che a loro non era riuscita. Perché sempre in questo capitolo, quando gli avevano portato il ragazzo epilettico, gli avevano detto che l'avevano portato dai suoi discepoli, chiedendo che scacciasse quel demonio, ma non c'erano riusciti, non avevano potuto. Allora loro che hanno fatto gruppo, che sono i discepoli, vedono che ce n'è uno che riesce laddove loro non sono riusciti.
E da solo, eh? E loro no, e loro sono i discepoli. E lo fa nel nome di Gesù. E qual è il male? Perché è male fare il bene, vero?
Soprattutto se non lo faccio io, lo fa qualcun altro.
Ah, ecco. E l'invidia che la fa.
Sì, questa è, sì, si scatena questo motore dell'invidia, per cui il bene ci dà fastidio se non lo facciamo noi, se lo fa qualcun altro. Addirittura non sono in grado di riconoscerlo. È un grande ostacolo alla fraternità, questo dell'invidia, perché mi fa vedere l'altro come un rivale. Non siamo molto lontani da Caino e Abele qui. Quando io comincio a guardare la vita dell'altro e dire ma dove non sono riuscito io, riesce quell'altra persona, bene, io potrei dire lode a Dio, che il bene che non sono riuscito a farlo io riesce a farlo quest'altra persona.
Scusate, vivendo insieme con altri, a me capita da tanti anni, anche a te da tanti anni con me, se lui è migliore di me, io ci guadagno molto. Se lui fosse peggiore, povero me. Quindi, stando insieme, o si impara ad apprezzare, fortuna che ho gente migliore di me dentro con me, se no sarebbe... Invece, automaticamente si sta insieme facendosi le scarpe l'un l'altro. Poi ci si unisce per eliminare un intruso, almeno siamo potenti insieme.
Questa è una logica che scatta, sì, diabolica, che proprio divide, separa. Ci siamo noi e c'è l'altro. E anche se l'altro fa del bene, anche nel nome di Gesù, non va bene. Questo ci dice che per la scrittura, che anche per il Vangelo, la fraternità non è che sia tanto un processo naturale. Perché in un certo senso è chiamata a superare questa prova. La prova dell'invidia, della gelosia, del fatto che non mi va bene se un bene, se il bene viene fatto da una persona. Non riesco ad accettarlo. È come se l'altra persona io la vedessi o come un oggetto, o come uno strumento, o come un rivale. E faccio fatica a vedere quella persona come un fratello. Tutti là sono nati, diceva il Salmo. Una stessa origine. Si fa fatica. E se uno parte dal libro della Genesi vede che non basta nemmeno nascere dagli stessi genitori per potersi dire fratelli. Perché c'è qualcosa che va oltre. Come se fosse un po' la nostra vocazione, la nostra chiamata, quella a diventare fratelli. Però di fatto vedono anche che si compie del bene, però si dice che non segue noi e glielo impedivamo.
Pensavo ancora una cosa su questo, prima di entrare nel tema, che noi abbiamo sempre bisogno di assolutizzare qualcosa perché siamo relativi. E se sei relativo, sei relativo a un assoluto, perché se sei relativo a uno relativo, si va giù tutti e due, cioè... Se non sai nuotare e ti appoggi a uno che non sa nuotare, ci si annega. Cioè ti appoggi a qualcuno che tiene. Ora, l'unico assoluto è Dio. E assoluto vuol dire che assolve, che slega. Se tu ti leghi come relativo all'assoluto, allora quello ti lascia libero, ti slega. Se tu ti leghi all'assoluto, il tuo io come assoluto, sei schiavo del tuo io, sei egoista, sei già morto. Se poi l'assoluto diventa la collettività, è la grande bestia. Per questo, cioè, è l'idolo. Che noi abbiamo bisogno di avere un idolo, ma anche i cani hanno bisogno di avere un modello, il capolupo. Cioè, e poi, difatti, noi ci eleggiamo gli idoli, cioè i più fetenti, che rappresentano il nostro male, li vogliamo in genere. Speriamo che finisca questa storia, comunque. Ed è questo fenomeno, prego.
No, in mente, vale a livello di popoli, vale a livello anche di relazioni, no?
Di chiesa.
Chiesa, di gruppi, di coppia.
Ah.
Quando se mi immagino come assoluto per l'altra persona, o se penso che l'altra persona sia per me l'assoluto, non rendo un servizio né all'altra persona né a me stesso. Perché prima o poi l'altra persona si accorgerà che io non sono l'assoluto, e mi accorgerò anch'io che l'altra persona non è l'assoluto. Ma questo può diventare...
Allora ci si scioglie, sì, giusto.
Il principio di vita. Cioè, quando questa unità è fatta nella diversità. Invece la tentazione è sempre quella o di possedere o di lasciarsi possedere. Ma quasi l'incapacità di vivere una vita con chi mi sta di fronte. A questo punto sia per... nelle singole persone, anche a livello di popoli, anche a livello di chiesa, no? Se mi metto al centro come gruppo, anche come chiesa, ma non sono io al centro. Nel brano precedente Gesù prese un bambino, lo pose in mezzo. Quello è il centro della comunità, come dire.
Guardate anche la gravità quando Davide dice, noi siamo in tanti, vediamo quanti siamo, facciamo il censimento per vedere quanti siamo potenti. Capitò lo sterminio del popolo.
Ecco, io penso tante volte alle nostre adunate che facciamo per contarci quanto siamo bravi, buoni, tanti. Mi fa paura. Infatti si svuotano le chiese grazie a questo tipo di pastorale, della conta, è lo sterminio.
E nei momenti di contrasto con l'esperienza di Gedeone, che quando c'ha l'esercito il Signore gliene toglie sempre qualcuno, no, sono troppi ancora, e via, e togli questi, togli quest'altri, eccetera.
Da 32.000 restano 300 che vincono con una fiaccola in una mano e la tromba nell'altra, quindi neanche con la spada.
Come dire che c'è una logica diversa, non è la logica della quantità, del contarci, perché di fatto la mentalità che qui emerge è la mentalità di monopolizzare, di dominare. Come dire, l'altro sta facendo questo, non è dei nostri, allora niente, non può farlo, perché è al di fuori del nostro potere, è al di fuori del nostro controllo, come se il bene avvenisse solamente tra quelli che controlliamo noi. Che miopia!
Che il bene è un possesso mio, che è già distrutto, che vuol dire che domini, non servi.
E invece pensare che sia un'appartenenza a salvare. No? Se è dei nostri, allora va bene. E questi sono discepoli di un Signore che al di fuori del popolo di Israele ha detto che ha trovato la fede. Queste persone devono compiere un cammino di grande libertà che faccia riconoscere loro il bene dove si trova. Questa è una grande difficoltà, non riescono a vederlo, oppure se lo vedono dà fastidio.
Sai cosa hanno di bello i discepoli Giovanni? Tra l'altro, perché Giovanni? Per due motivi: uno è chiamato Boanerges, figlio del tuono, era un tipo un po', e poi voleva essere alla destra e alla sinistra, cioè puntava al primo posto. Però può darsi anche che sia stato Giovanni a presentare il problema nella Chiesa, perché Giovanni rappresenta l'aspetto carismatico. E dico, ma questo non fa parte dell'istituzione, e come mai fa del bene? Il bene abbiamo il monopolio noi, chi è fuori dall'istituzione è sbagliato, lo emarginiamo. Non si sa bene questo. Però il bello è che la domanda è formulata giusta. Si dice che questo si dice due volte, nella traduzione italiana si mette una volta sola, ma nel testo greco, in molti codici, c'è in due parti. Dice, uno che non segue noi, gliel'abbiamo proibito perché non segue noi. Cosa pretendono loro? Di essere seguiti loro. Ora, maledetto l'uomo che segue l'uomo, c'è nella Bibbia. Diventa un pecorone, insomma, si regimenta, e infatti tutti i mali della storia vengono dal seguire noi. No, questo noi, che siamo noi, non ci definiamo da noi, ma perché abbiamo al centro quel nome che si è fatto ultimo di tutti, e allora siamo aperti all'ultimo. Allora sì, siamo quel noi aperti agli ultimi. Ma se poni al centro e voler essere seguito tu, è orribile.
Sì. Sembra quasi che da fastidio che quello scacciava i demoni nel tuo nome e non nel nostro, no? Come dire, si sentono quasi privati e si rivolgono a Gesù per aspettarsi quasi un complimento, perché abbiamo impedito di cosa? Di far del bene.
E di abusare del tuo nome che abbiamo noi, come si chiama, la marca. No? Se non sei cattolico romano o ambrosiano e DCL non puoi fare il bene. Almeno nella ASL, nella regione Lombardia. E non hai diritto a fare il bene, sono esclusi, anche all'università, non ti passano neanche le dispense. Scusate, ma sono cose vere. Capite cosa può fare il noi? E anche i nazisti avevano Gott mit uns sulla cintura. Dio è con noi, gli altri no.
Sì. Fatto che, come dire, si perde di vista chi dobbiamo seguire e pensiamo che debbano seguire noi. Già era stato rimandato indietro Pietro, dietro di me, perché appunto aveva smesso di seguire Gesù e si era posto davanti. Qui è la tentazione che ha il gruppo dei discepoli, questa comunità, di pensare di diventare il riferimento, cioè invece di essere il gruppo che collega come funzione, poi non c'è neanche bisogno perché altri vanno per conto loro al Signore, ma le persone con il Signore si mettono a fare da schermo tra le persone e il Signore, non solo non facilitano, ma impediscono.
Ed è un grande merito.
Cioè, richiamano l'attenzione del Signore su quello che stanno facendo, come per dire che appunto c'è un noi che esclude. Ecco, quando avviene questo, la cartina torna solo che qualcosa non funziona, perché ne escludessi anche solo uno, vuol dire che non sono discepolo di questo Gesù. Anche uno solo basterebbe.
Escludo lui che si è fatto ultimo di tutti. Sì. E tra l'altro questo lo fa nel nome di Gesù. Ed è interessante in che nome agiamo, cioè con quale intenzione. Nel nome del mio io è egoismo. Nel nome del mio gruppo è imbecillità collettiva. Quella personale almeno sono responsabile solo io. Nel nome di Gesù che è il figlio, siamo tutti figli e fratelli. E qui si fonda l'eguaglianza, la fraternità, la libertà, la diversità, il rispetto, cioè tutti i valori fondamentali del nuovo modo di stare insieme, che non è più quello di Caino o di Babele, ma è quello di Pentecoste, dello Spirito Santo, dell'amore. E diventiamo realmente tutti fratelli. Per cui se un cristiano non ha questo spirito e conta e si identifica con la Chiesa come il valore assoluto, non è più neanche cristiano. Ecclesiolatra, che è un peccato grosso.
Sì. È la tentazione di abolire le differenze, le diversità, a qualsiasi livello. Poi si fa questo, poi magari secoli dopo si dice si è sbagliato. Ovviamente anche i riti ci sono stati nei secoli passati delle condanne per alcuni riti e adesso si dice abbiamo sbagliato allora.
5 secoli fa. E sbagliamo adesso, criticando gli altri, diciamo che siamo loro figli. Facciamo i sepolcri, come diceva Gesù, a quelli che abbiamo ucciso i nostri padri. E intanto uccidiamo ancora oggi. Capite? È perché questo male è dentro di noi, di porre al centro, o assolutizzare, o il mio io, se non ci riesco, almeno il noi.
Sì.
Tranne quando siamo in due, allora litighiamo tra noi, ma dopo...
Come se appunto la diversità facesse problema. Mi viene in mente una battuta, il nostro padre generale precedente, padre Kolbenbach, una volta si era sentito fare una domanda, ma cosa ne dice della politica dei gesuiti? Che allora erano ancora 20.000, qualcosa più di 20.000, e lui ha risposto a chi lo interroga, fa, lei mi vorrà dire cosa penso delle 25.000 politiche che abbiamo noi gesuiti, sapendo che ognuno aveva la sua testa, eh? Ma allora c'è una diversità che è una ricchezza e c'è la tentazione invece della omologazione. Per cui se uno dice qualcosa di diverso, allora lo si emargina, lo si allontana, senza cogliere il bene che c'è. Come dire, c'è una chiusura, una miopia e di fatto una mancanza di fede in un Signore che sta agendo anche in quella persona. Non è che il Signore sta prendendo questi 12 per fare un circolo chiuso, ma perché si possono aprire. Mi piaceva l'immagine del Salmo, il Signore ama le porte di Sion. Come dire, da lì si entra e si esce. Mettono in comunicazione. Non è una cittadella chiusa, solo mura, eccetera.
Ama le mura.
Senza le porte e le finestre. Ci sono le porte. Sarà così anche nell'Apocalisse.
Anzi, non ama le mura, ama le porte. Sfondatela tutta.
L'entrare in relazione attraverso la diversità. Questo è così da sempre. Nel libro della Genesi si dice, per questo l'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà alla sua donna e due saranno una carne sola. Questa tensione. Allora, e questo che vale per l'uomo e per la donna, vale per ogni relazione. Quella è una relazione anche simbolica. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo chiamati a lasciare e che la comunione l'abbiamo mettendo insieme delle diversità, dove quella comunione che si ha alla fine non è una confusione, ma è proprio una relazione tra due persone, una diversa dall'altra,
e una che non potrà mai essere l'altra.
Stavo pensando anche al grande successo che ha avuto Papa Giovanni, che voi non conoscete, o anche Martini. Era esattamente perché apprezzava sempre il bene degli altri. Mentre noi normalmente critichiamo il mondo, ma il mondo l'ha fatto Dio, scusa, e criticare Dio, sono tutti i suoi figli. Se tu vedi il bene degli altri, vedi quanto Dio agisce, e gli altri cominciano a veder bene anche a te. Invece la Chiesa sta diventando una cittadella assediata, e le cittadelle assediate, sapete cosa capita? Che chi è dentro anche vuole uscire perché nessuno ci sta. Cioè, invece non dovrebbe avere le mura, ma le porte. 12 porte aperte giorno e notte. Porte bellissime, ma tutte aperte.
Mentre bisognerebbe acquistare lo sguardo che il Signore ha avuto sull'origine, alla creazione. Quando vedendo le cose diceva, che bello. Che bello.
È l'invidia che l'ha fatto brutto.
Sì. Invece noi quando vediamo le cose belle, allora entriamo sì, nella logica del possesso, e quindi l'altro è il rivale. Perché se non è mio vuol dire che se lo prende l'altro, devo prenderlo io prima che lo prenda l'altro. Invece di acquistare questo sguardo semplice, non complicato, senza pieghe, che quando vedo una cosa bella posso dire che bello, senza dire è mio. Goditelo, c'è. Senza che tu lo prenda, lo afferri, c'è comunque.
Anzi, è un dono fatto a te.
A questo sguardo cambia il nostro modo di vedere e di vivere. Cambierebbe anche lo sguardo dei discepoli. Se avessero detto, che bello, che quella persona, pur non essendo dei nostri, fa del bene. Che bello che ci sia del bene. Lode a Dio.
Sarebbe come dire, non so, domani vado in Grignone, ma che bello il Grignone. Ah, lo voglio possedere, comincio a comprarlo. Dovrebbe lavorare 500 anni per comprarlo, poi ci metto sul muro di cinta, sacrifico la vita e non me lo godo. Perché l'idolo ti uccide. Sacrifichi la vita, mentre invece il godere del bene che c'è, e tutto è bene in quanto donato, ma anche nelle relazioni ciò che hai guadagnato non ha valore, è ciò che è donato che vale nella relazione.
Quindi poi immagini questo discepolo di Giovanni che deve essere compiaciuto quando dice, guarda che bravi Gesù, che gli abbiamo impedito di far del bene a questo qui perché non è dei nostri. Premiaci.
Sì,
premiaci,
esatto. Ma guarda,
questa
che
è una logica che funziona, eh?
Ma sì, ma anzi, ridicolo, moltissimo, ma anche in tutta la Chiesa, in tutti i partiti, in tutte le associazioni.
Sì, e divide, è proprio la logica del divisore, questa divide, ci siamo noi, ci sono gli altri.
Questa è... Che è lo stesso di io, l'altro, ma amplificata. Adesso vediamo la risposta di Gesù, scusate, siamo solo sul primo versetto, ma vedete, c'è la cosa abbastanza.
Andremo più veloci sugli altri.
Sì.
Versetto 39. Ma Gesù disse, non impeditelo. Infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me.
Innanzitutto non impeditelo. Non è semplice tolleranza. Faccia quel che crede. È qualcosa di più profondo, che cioè... Se io lo impedisco, non è che manco di tolleranza, distruggo me e l'altro. Perché è male impedire. Il bene non va mai impedito, chiunque lo faccia, lo faccia. Se mai andrà impedito il male, non più che tanto, perché impedendo il male si fa peggio in genere. Ci si para però del male, o almeno non lo si fa.
Sì. È come se Gesù con questo non impeditelo... desse un primo gradino ai discepoli. Cioè, se proprio non riuscite a farlo voi, guardate almeno di non impedirlo agli altri. Se voi non siete riusciti a scacciare i demoni, come è successo poco prima, almeno non impedite agli altri di fare questo, di far del bene, di aiutare le persone a vivere. Non impeditelo. Perché sotto sotto, dietro il divieto dei discepoli, c'è quasi un ostacolo che mettono nella vita delle persone, come se volessero rendere difficile la vita delle persone. Sembra paradossale, ma fanno questo. C'è una persona che fa del bene e loro glielo impediscono. Dice, no, non impeditelo. Come dire, se siete miei discepoli non potete impedire il bene, la vita. Ho detto altrimenti, quando impedite questo, non siete miei discepoli.
Tra l'altro, mentre loro dicevano non segue noi, non segue noi, Gesù non dice che devono seguire noi, dice lo fa nel mio nome, nel nome del Figlio, che si chiama Figlio dell'uomo, e ogni uomo è figlio dell'uomo. Quindi nel nome dell'uomo, che vuol dire anche nel nome di Dio, perché Dio si identifica con l'ultimo degli uomini. Allora chi lo fa per quello, non impeditelo. Quello non parlerà mai male di me, del Figlio, anzi, è quello che sta al centro, è l'io di Gesù, che è l'amore per tutti. E lui lo vive già. Ed è per quello che fa prodigi, perché vive nel mio nome, nel nome dell'altro che è fratello.
C'è in queste parole di Gesù veramente un salto dal noi, dal nostro, dice il mio nome, parlar male di me. Come dire, ricentra un po' la questione. È come se togliesse il noi, questo egoismo collettivo dei discepoli, per rimettere al centro chi va messo al centro. E in questo c'è una grande libertà del Signore, l'avevamo già vista, ma in questa capacità di scoprire il bene dove si trova e chiunque lo compia, vuol dire che a Gesù sta a cuore il bene.
E poi interessante, se uno mette al centro me, che sono il Figlio, che ama tutti con lo stesso amore del Padre, capite che non impedisce nulla a nessuno e farà il bene. E quindi, benissimo, cosa c'è di male? È l'unico bene possibile quello. Beh, vedete, mentre l'altro agiva nel nome del Figlio, questi agiscono nel nome loro.
Possiamo vedere, sì,
poi appunto quindi ci sono molte persone fuori dalla Chiesa che sono più credenti dei credenti, se è così.
Come quando viene in mente l'episodio degli Atti degli Apostoli, quando lo Spirito scende mentre Pietro sta ancora parlando, cioè non è che si aspetti che Pietro faccia, imponga le mani, eccetera. Il Signore sa fare le cose, noi ci dobbiamo accorgere di cosa fa il Signore, almeno per non impedire di fare delle cose. Ed è interessante qui che appunto la questione non è più tanto il fatto che segue noi, ma la questione è far prodigio, far del bene. Questo sta a cuore, questo è al centro. Ultimo versetto, infatti chi non è contro di noi è per noi.
Ancora su questo che dicevi prima, c'è Paolo che dice due cose, dice e chi non ama Gesù Cristo, anatema sit, perché al centro di tutto è amare lui, il Figlio, e allora in lui amiamo tutti come fratelli. Dopo Paolo vuol così bene ai suoi fratelli ebrei che dice io vorrei essere anatema di Cristo, separata da Cristo a favore dei miei fratelli. Vuol dire che è proprio come Cristo, non so se è chiaro. Come Mosè che quando Dio gli propone dai facciamo fuori questo popolo che è un bastardo dice, e te ne do uno migliore. E Mosè dice fai fuori me, cancella me dal libro. Mosè ha capito chi è Dio, che dà la vita per questo popolo bastardo, insomma.
E questa ultima frase, quest'ultimo versetto di Gesù che invita davvero al cambiamento dello sguardo, che poi è un cambiamento del cuore. Chi non è contro di noi è per noi. Poter guardare all'altro come a un amico e non come a un rivale o come una minaccia per noi.
Beh, se è contro di noi,
e allora saremo chiamati ad amare anche quest'altro.
I motivi possono essere due: o perché hanno molto ragione, se facciamo le crociate e facciamo la mafia o il potere, è chiaro che sono concorrenti, quindi fan bene a odiarci, quindi convertiamoci. Se però noi stiamo facendo il bene, cosa eccezionale, e ci odiano, nessuno ci odierà facendo il bene, ma allora cosa c'è? Amiamoli. Amate i vostri nemici, ma il nemico non dando causa, perché quello allora hai torto tu, chiedi perdono.
Questa è una libertà che il Signore vuol dare ai suoi, che di fatto è una libertà che poi si gioca nelle relazioni, appunto a livello di singoli, a livello di popoli, è indifferente, la logica è la stessa. Ma come dire, sembra che qui i discepoli vogliano mettere a tacere la discussione che hanno fatto lungo la via, però replicando la stessa logica. Cioè, che sia a livello di singoli o che sia a livello di gruppo, la logica è la stessa. Vediamo chi è il più grande. Se noi 12 o questo qui che sta scacciando i demoni nel nome di Gesù. E cerchiamo di tirare il Signore dalla nostra parte, invece di lasciarci plasmare da Lui. Questa è sempre un po' la logica, per cui è una logica in cui sembra che non ci interessi tanto quello che dice Gesù, il suo insegnamento, ma che noi possiamo avere un po' più di potere nei confronti degli altri. E se il Signore serve a questo...
Pensavo a questo in termini sportivi, che è l'unico ambito dove vale questo, no? Quelli che gufano, gli dà fastidio. È tipico dello sportivo, ma lì si ammette l'egoismo collettivo, perché è una valvola di sfogo dell'aggressività che abbiamo. Stare insieme da bestie contro il bene dell'altro e il suo male ne godo altamente. Ma facciamolo solo lì, per favore, ma non nella Chiesa, che non è un cavo, e non nei partiti, e non nella società. Se siamo scemi, usiamo fare qualcosa di quello dove vale la pena, perché poi così si cerca di giocare meglio, magari. Non so se mi spiego, perché se no si riduce davvero la Chiesa, la parrocchia, a una squadretta di calcio, va bene.
Mi sembra, mi rimette che poi... Se c'è questa mentalità dello scontro da una parte o dall'altra,
come lui dire, è milanista e vittorista,
si viene giustificati sempre, no? Mentre chi la paga di più è la persona che non entra in questa logica, cioè chi va avanti a compiere del bene poi misteriosamente, ma forse neanche tanto, incontra maggiori resistenze. Questa è, perché come dire, offre una possibilità anche per l'altro, che se la riesce ad accogliere può cambiare la vita, ma se non riesce ad accoglierlo, come dire, monta quell'invidia di cui si diceva prima, no? E allora penso che eliminando l'altro io possa avere vita. Questa è la logica che sta sotto. Se l'altro è diverso, no, se glielo impedisco, come dire, lo elimino e penso che da quello ne derivi del bene. Siamo complicati.
Sì, e qui invece la cosa, ecco, con grande semplicità Gesù dice: chi non è con me è contro di me, ma questa è un'altra cosa. Chi non è con me, che sono il figlio, fratello di tutti, e chi si è fatto ultimo di tutti, è chiaro che è contro tutti, pone il proprio io al centro. Io ho messo invece tutti al mio centro, cominciando dall'ultimo. Allora si fa un tipo di società, un tipo di comunità davvero... È bello essere cattolici, cioè cattolico vuol dire che è universale, che abbraccia tutte le parti, che esclude nessuno. Quindi questa apertura, questa tolleranza, che in genere non c'è molto, ma che è fondamentale.
E poi si vive nella libertà e nella fiducia e non nella paura, perché altrimenti si sta lì a vedere, a giudicare, appena si dice qualcosa fuori posto, eccetera. Non è questa la logica. Non è questa la logica.
Ecco, se volete abbiamo un pochino fatto divagazioni sul tema, no? Però guardate che è il tema più grosso della nostra società, che tende all'omologazione, e anche della Chiesa, dove il pericolo costante è quello di porre se stessa al centro, come anche dei vari movimenti cattolici e organismi che pongono se stessi al centro. Va bene per le squadre di calcio, se no c'è calciopoli, come si chiama? Se no è sbagliato, ecco. Ma nelle nostre relazioni personali e all'interno della Chiesa, questa libertà, questa apertura, questa buona opinione dell'altro, questa approvazione dell'altro, e più le persone fanno bene, non mi fa invidia, meglio è. Anche questa collaborazione all'interno dello Stato, della nazione, della famiglia, Cioè, sono cose fondamentali. Se noi facciamo un insieme di gruppuscoli che sono peggio degli individui cattivi, è un inferno, insomma. E si sta insieme sotto una forma di dittatura, di potere, di dominio, di controllo, di persone che criticano così fanno carriera loro, no? Eccetera, cioè proprio una cosa abominevole. Per aggiungere paglia al fuoco, dico un'espressione di Bonhoeffer che chiama la comunità la distrugge, chiama il fratello la costruisce, che si può applicare anche alla Chiesa, chiama la Chiesa la distrugge, chiama i fratelli la costruisce, chiama tutti come fratelli.
No, volevo dire che questi due versetti mi sembra che ridotti un po' i pronomi personali, non van bene. La prima persona, singolare e plurale, e i nostri, non va bene. Va bene il tu, il voi, cioè bisogna uscire da sé e andare verso l'altro, no? Se no la logica diventa diabolica, appunto, e non vede il fratello, insomma.
Dove diabolico vuol dire che divide, cioè tutte le divisioni, tutte le esclusioni, tutte le siepi che fissiamo con gli altri sono diaboliche. La non accettazione dell'alterità è diabolica. E così via, ecco. L'omologazione è frullare le persone, frullato di persona non è più persona. Quando in un movimento tutti parlano col linguaggio dell'idea, lo dico, sono tutti scemi. Che non ha la testa, l'hanno venduta al frullatore, il frullato di cervello, insomma.
A me viene in mente la frase che si legge su qualche libro dei santi, di ritenere l'altro superiore a se stesso, di considerare l'altro superiore a se stesso.
E Filippesi 2:3 anche. E anche Romani, che dice, se volete proprio rivaleggiare, rivaleggiate nello stimare l'altro superiore a se stessi.
Alle volte, come si dice, l'altro se ne approfitta di questo, se vede che noi siamo molto... anche lì è un equilibrio...
Guarda, se stimi un altro, rischia di stimare te. Se lo disprezzi, ti disprezza di sicuro e ha ragione. Cioè ha ragione, sbaglia, ma ha ragione. L'hai provocato.
Mi viene in mente riguardo all'invidia, che è un sentimento molto profondo e spesso facciamo proprio fatica, è talmente profondo che facciamo proprio fatica a rendercene conto fin quando non ha dato sfogo alla sua essenza, e spesso ci rendiamo conto solo a posteriori che sia stati mossi da invidia. Ma penso che forse è così profondo perché è vicino a un altro sentimento che è molto profondo, che è il desiderio di sentirsi amati. E che spesso poi nel corso della vita, fin da bambini, scambiamo con la gratificazione dei genitori, cioè dei genitori o comunque delle persone che ci sono vicine, per cui pensiamo di poter ottenere l'amore se siamo bravi, e se lo ottengono gli altri in qualche modo ci viene tolto a noi. Spesso mi sembra che queste cose siano in qualche modo collegate, quindi credo che l'invidia sia così profonda, proprio anche perché nasce da un desiderio altrettanto profondo di sentirsi amati. E questa cosa rende, poi mi viene in mente appunto Abele e Caino, probabilmente le cose di Caino non erano poi così disgraziate, ma solo vedere che Abele veniva apprezzato toglieva ogni speranza a Caino. E questo è un sentimento che effettivamente credo ci sia dentro di noi, e riuscire a vedere invece il bene negli altri, questo penso che sia una sfida quotidiana, perché riuscire a entrare la mattina nel treno e pensare che tutti quelli che sono seduti lì sono tutti quanti ugualmente ben voluti e amati da Dio è una sfida quotidiana, perché quasi sempre, diciamo, nel corso della giornata la perdiamo di vista, come minimo.
Lo stavo pensando, no? Adamo e Eva hanno avuto invidia di Dio, invece di essere contenti di Dio. Caino di Abele, i fratelli di Giuseppe, cioè l'invidia è davvero l'origine di tutti i mali. E Coelet 4.4 dice che il motore di ogni azione dell'uomo è l'invidia, è molto disincantato. Cioè gli dà fastidio che sia l'altro migliore di lui. Invece volesse il cielo che tutti fossero sempre migliori. Cioè, allora godi del bene, se no diventa un inferno la vita tua e la vita dell'altro. E ogni nostro agire sarà sempre un dividerci, un cercare di eliminare l'altro o allearci per eliminare gli altri. Ma non sei mai contento, perché non ti senti amato, appunto. E l'amore è un dono che non puoi possedere. Tu pensi di meritarlo e allora lo guadagni, E Dio ci ha donato di essere come Lui, abbiamo voluto possedere di essere, ma se lo possedi non è più come Lui.
Voglio provare a dire due cose. Una è molto semplice, è proprio riferimento a quella che hai appena detto. Quando l'hai detta prima, questa cosa, quando si vede una cosa che piace, così pensare di goderne anche solo nel vederla e non per forza. Mi è venuto in mente quando si cammina in montagna e si vedono i fiori, il primo impulso è quello di prenderlo e poi invece dire no, lascialo lì, così lo vede qualcun altro e il fiore sopravvive. Ed era una cosa, mi ricordo, ho provato fin da ragazzina, di dire no, non cogliamoli, lasciamoli lì, che così. Questa è la cosa più semplice. La cosa più complicata invece, sto cercando di riordinare le idee, il riferimento, adesso spero di riuscire a esprimermi perché non ho ancora ben chiaro io quello che... Ma quando prima avete toccato questo argomento del rispetto dell'altro e di pensare anzi che il male viene quando uno si mette un idolo davanti, può essere così più semplice da comprendere se si pensa ai rapporti personali, relativamente più semplice da comprendere, perché poi ci si casca ugualmente in questo errore. Però allora in questa chiave di lettura tutto quello che è successo nella storia, gran parte delle cose successe nella storia
sono invidia,
sono tutte condannate,
quindi. sì, sono tutte invidia condannate. Poi dopo ne viene del bene, perché le grandi invenzioni le fanno in guerra per ammazzarsi, ma poi sono utili anche per la pace. Quindi... anche la medicina è avanzata tantissimo in tempo di guerra, almeno la chirurgia.
No, però in quest'ottica, se rinunciare a se stesso per non omologarsi, non prendersi una persona come riferimento per un'idea, prendersi una persona è una cosa sbagliata, va a finire che allora anche certe cause, come può essere, non so, il risorgimento, voglio dire, vengono interpretate in modo negativo. O si va addirittura a monte a dire no, qualsiasi rapporto che prevede la violenza, la mancanza di rispetto, però diventa un'utopia.
Guarda, per quel poco che capisco, la violenza è sempre stata regressiva. La rivoluzione francese senza rivoluzione sarebbe venuta per evoluzione, senza le stragi successive.
Però purtroppo la natura umana
lo so, e la violenza la vogliono chi vuole il potere, ed è sempre regressivo. Abbiamo visto
quindi
anche il terrorismo.
Questi concetti sono fattibile su larga scala?
Sì, sì, su larga scala, chiaro. Sì, sì. Il pacifismo, per esempio, è l'unica arma vincente. Se no ci distruggiamo, abbiamo capito, dopo la bomba atomica.
È vero. Infatti c'è stato anche Gandhi. Grazie.
Cioè, adesso che le possibilità tecniche sono cresciute all'infinito, proprio va cambiata, ci deve essere anche un salto di mentalità. Che il bene non è bene perché ce l'ho io, se no ci uccidiamo e facciamo fuori anche la terra per possederla. Il bene è bene da condividere, e il vero bene poi è la condivisione, che ci rende come Dio. Non la divisione, che ci rende come il diavolo. Lasciar godere il fiore anche a un altro invece di ucciderlo è meglio. E poi tanti altri. Poi tenete presente, è una cosa bella, perché per sé la Chiesa, se si rifà a Gesù Cristo, è inconcepibile, è l'unico tipo di società aperta in questo senso, ed è l'unica che ha anche il comandamento dell'amore dei nemici, perché nessuno è nemico, sono figli di Dio. Se uno fa del male è perché sta male, in fondo andrà capito, bisognerà tutelarsi, giusto, però non si fomenta, il male lo si fomenta con l'odio e l'invidia, insomma. E cessa invece dove non si risponde al male col male, cioè si tutela giustamente, perché se uno è fuori di testa e vuol far saltare è bene impedirglielo, ma... Ed è bello che la Chiesa testimoni questo al mondo, e che ciascuno di noi sappia testimoniarlo nel suo ambiente, nel lavoro. Anche nel lavoro è meglio avere un collega gentile più che uno carogna, no?
Concludiamo ricordando allora il prossimo appuntamento martedì prossimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ti rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte.